Bene, allora oggi leggiamo. Andiamo subito alla parola del Signore. Leggerei io prima alcuni versetti dai capitoli 13 e 14 di Numeri. Pagina 155-156. E poi se volete li segniamo, comunque sono il versetto 2, poi il versetto 18, 20, 22, 23, fino al quasi alla fine, qua e là, fino al 30, e poi i primi 4-5 versetti del 14, dall'1 al 4, ecco. E poi dopo leggiamo Filippesi 1, dall'1 al 21. E dice così, al 13, numeri 13, versetto 1 e 2. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: Manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan, che io do ai figli di Israele. Ne manderete uno per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro principi. E poi ci sono i nomi che sono Shammua, Shafat, Caleb, Igal, Osea, Palti, Gadiel, Gaddi, Amiel, Setur, Nahbi, Jehuel. Mosè dunque al 17 li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: Salite di qui nel Negev, poi salite nella regione montuosa, per vedere com'è il paese, se il popolo che l'abita è forte o debole, esiguo o numeroso. Come il paese che abita, se buono o cattivo, e come sono le città in cui abita, se sono accampamenti o luoghi fortificati. E com'è la terra, se grassa o magra, se vi sono alberi o no. Siate coraggiosi e portate dei frutti del paese. E poi al 22 salirono attraverso il Negev e andarono fino a Hebron. Poi al 23, giunsero quindi fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga e presero anche delle melagrane e dei fichi. Il 25, tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni. Al 27, così fecero davanti a lui, a Mosè, il resoconto dicendo: Noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Vi scorre veramente latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è forte, le città sono fortificate e grandissime, e là abbiamo pure visto i discendenti di Anak. Caleb allora calmò il popolo che mormorava al 30 contro Mosè e disse: Saliamo subito e conquistiamo il paese perché possiamo certamente farlo. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: Non possiamo salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo: Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Poi al 14, dall'1 al 4. Allora tutta l'assemblea alzò la voce e diede in alte grida, e quella notte il popolo pianse. E tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta l'assemblea disse loro: Fossimo morti nel paese d'Egitto, o fossimo morti in questo deserto, perché l'Eterno ci conduce in questo paese per farci cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri piccoli saranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi ritornare in Egitto? E si dissero l'un l'altro: Scegliamo un capo e torniamo in Egitto. Amen. Poi, se qualcuno può leggere Filippesi 1, dall'1 al 21.
Sì, leggo io. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera. Per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore. Voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e nella conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Dio infatti mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, e pieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande. Le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. E la maggior parte dei fratelli del Signore, incoraggiati nelle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Alcuni, invero, predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, in ogni modo, o per pretesto, o in verità, Cristo è annunziato. E di questo mi rallegro, anzi, me ne rallegrerò anche per l'avvenire. So infatti che questo riuscirà a mia salvezza, mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, per vita o per morte. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire guadagno. Amen.
Amen. Grazie, possiamo accomodarci. Abbiamo letto due passi che sono a loro modo meravigliosi tutti e due. Paolo conclude dicendo, conclude questo brano che abbiamo scelto oggi, che il Signore mi ha messo in cuore, probabilmente credo sia questo, di riflettere partendo da questa frase. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ed è meravigliosa anche la lettera con cui inizia Paolo, dai saluti. Fa proprio percepire se però bisogna entrare nell'attitudine giusta, come ho sentito nella preghiera, bisogna avere il cuore puro, mani pure e mente pura, perché la mente deve essere pulita, sgombera da ogni contaminazione del mondo, che possono essere i problemi, possono essere le difficoltà, che non dico che non dobbiamo stare male, soffrire, quello purtroppo tocca a tutti prima o poi, la sofferenza, il dolore. Però quando entriamo nella lettura della parola di Dio, dobbiamo veramente chiudere tutto quanto al mondo fuori, perché non sono le predicazioni dei fratelli o quello che si ascolta su internet o gli studi che sì, ci possono aiutare perché. C'è scritto che entriamo nelle fatiche di altri fratelli, ed è giusto che sia così perché ognuno può fare solo quello che il Signore gli permette di fare, anche nello studio della sua parola, ecco, anche nelle riflessioni. E molte volte uno può entrare nelle fatiche degli altri per trarre spunto, però quello che fa poi veramente la differenza è quando ci sediamo nella nostra cameretta, come dice la parola, chiudiamo la porta. E lasciamo tutto quello che riguarda il mondo di fuori e ci confrontiamo direttamente con cuore sincero con la parola di Dio e vediamo se stiamo nella fede oppure no, se abbiamo peccato, se dobbiamo chiedere perdono al Signore. Chiediamo aiuto al Signore, il Signore ci risponde, c'è scritto. E come ci risponde, c'è scritto, ci aprite il vostro cuore al Signore che vede nel segreto della vostra cameretta, e il Signore vi risponderà pubblicamente, perché il Signore sa che siamo carne e sangue e che siamo deboli e abbiamo bisogno della sua presenza nella nostra vita, per quello che ci risponde pubblicamente, perché possiamo essere testimoni della sua realtà, del fatto che lui vive in noi se siamo veramente credenti. Ed è un esempio questa lettera di Paolo ai Filippesi su come è di essere una chiesa. Si amano, però dice che l'amore deve essere sempre in più in conoscenza e in discernimento. Cioè deve essere un amore che sa distinguere cos'è giusto e cos'è sbagliato. Se noi non ci possiamo muovere senza amore, perché sennò non saremmo credenti. Siamo dei credenti tiepidi e falliti se non ci muoviamo con l'amore. Però in questo modo l'amore non deve essere unito all'intelligenza, al fatto di comprendere cosa vuole il Signore, cosa è giusto e cosa è sbagliato nelle varie situazioni della vita che ci capitano. E poi è bellissimo come Paolo lascia proprio che il Signore viva nella sua vita e prenda il possesso della sua vita quando lui è in catene. Questo infatti riuscirà a mia salvezza mediante la vostra preghiera. Vedi, anche Paolo ha bisogno della preghiera dei fratelli e l'aiuto dello Spirito di Gesù, però sa che lui può confidare sullo Spirito di Gesù. La fervida attesa parla e speranza. Parla di fervida attesa e speranza. Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è guadagno. In questo periodo della vita di Paolo, si trova in catene a Roma ed è stato incarcerato per il Vangelo di Cristo. Lui che è stato un persecutore della Chiesa. Sappiamo infatti che per nascita, zelo e conoscenza era veramente un campione Paolo della religione dei padri. Aveva delle lettere che aveva ricevuto dal sommo sacerdote che gli davano, era un lasciapassare, che gli davano l'autorità di perseguitare la Chiesa e i primi credenti, perché lui questo voleva fare, voleva adempiere fino in fondo la legge, come gli avevano insegnato i padri. E quindi si reca a Damasco nelle sinagoghe per vedere, di scovare se c'erano degli cosiddetti infiltrati, cioè dei credenti in Gesù, all'interno delle sinagoghe, per poterli legare in catene, legare e portarli a Gerusalemme. Ma Dio, come sappiamo nella storia, come è raccontato in Atti, aveva un progetto migliore per Paolo. E attraverso proprio la vita di Paolo questo progetto si manifesta in maniera potentissima. Paolo, che prima credeva di vederci molto bene, infatti sappiamo lo zelo che aveva nel compiere quello che secondo lui era giusto, però ricordiamoci anche che la parola di Dio in Matteo dice: se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre, e se la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Quindi Paolo, che credeva di vederci molto bene, diventa cieco per 3 giorni. E il Signore trasforma questa sua cecità in vista, affinché la gloria vada a Dio e non agli uomini. Paolo Paolo dovrà soffrire per l'Evangelo di Cristo, per provare anche nel suo corpo le sofferenze simili alle sofferenze di Cristo. Dico solo simili perché è impossibile che un uomo possa provare, io credo, completamente quello che il Signore Gesù ha provato sulla croce. È stato tradito. Se vediamo la vita di Gesù, ha subito di tutto da parte degli uomini, è stato tradito, abbandonato, tradito dal suo stesso popolo, abbandonato, è stato venduto da un discepolo, è stato abbandonato nel momento più difficile, nell'orto del Getsemani, dai suoi amici più stretti, è stato crocifisso. Sembra quasi che è stato abbandonato da Dio, ma Gesù lo sapeva che non era così, perché ha detto: se è possibile, passa da me questo calice, ma sia fatta non la mia volontà, ma la tua, Signore. Quindi Paolo ha sofferto anche lui per provare in un certo modo le sofferenze di Cristo nella sua carne. E sa Paolo, come ogni credente, che ha ricevuto veramente il Signore nella sua vita, che colui che ha cominciato un'opera in ognuno di noi è perfettamente in grado di portarla a compimento. Perché le capacità non sono le nostre, ma il potere del nostro Signore Gesù Cristo. Affinché la gloria sia tutta del Signore. Affinché Paolo prega, affinché l'amore dei filippesi abbondi in conoscenza e in ogni discernimento, come abbiamo letto prima. Affinché noi stessi, che ci reputiamo credenti, possiamo discernere ciò che è veramente importante nella fede e nella vita, a tal fine di mantenerci puri. Poiché in una vita rigenerata dall'incontro con Dio, l'uomo inizia ad assaporare quel sentimento di cui molto spesso si riempie la bocca, ma che può veramente provare e viverlo nella sua vita. Solamente se inizia a credere e a ricevere il dono di Dio che è Gesù Cristo. Solo la nuova vita in Gesù Cristo ci può insegnare ad amare, perché ci rapportiamo non più con gli uomini o con le nostre capacità o con noi stessi, ma ci rapportiamo con l'infinito amore di Dio, che è inesauribile, con cui siamo stati amati in Cristo Gesù quando ancora eravamo suoi nemici. Se ricordiamo cosa dice la parola di Dio, le caratteristiche dell'amore, quali sono in 1 Corinzi 13. Adesso voglio leggerle solo per capire come questo sentimento, che viene molte volte citato e forse anche usato a sproposito questa parola, è ripiena di tutti questi aspetti. L'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Ecco, se una di queste caratteristiche non è in noi, dobbiamo riflettere. La pazienza, la benevolenza, non invidiamo gli altri fratelli. Non ci si deve mettere in mostra se si è credenti, non ci si deve gonfiare, non bisogna comportarsi in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita anche, non tiene conto del male subito, ma non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce per la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E così Paolo è stato reso capace di sopportare le catene, perché aveva nel suo cuore Gesù che viveva e viveva pienamente. Se un credente è freddo e non ha degli slanci di amore verso altri fratelli, allora la situazione è veramente triste e può essere grave. Com'è stata la risposta di questo fratello alla chiamata del Signore? Ha provato veramente gioia nel riceverlo? E se l'ha ricevuto, siamo sicuri che è la cosa più importante della sua vita? Non c'è veramente nulla che anteponga alla vita di fede? E queste sono le domande che ci si deve porre se ci riconosciamo in questa situazione. Così la prigionia di Paolo nelle mani del Signore viene trasformata in benedizione per lui e per gli altri fratelli. Infatti dice, Cristo sarà magnificato o per la vita, se Paolo continuerà a vivere, avrà l'occasione di benedire altri fratelli, o per la morte. Paolo, per grazia di Dio in Cristo Gesù, accetta anche la morte di buon grado, perché ormai è tutto quanto ripieno di Cristo. Infatti dice, per lui il vivere è Cristo e il morire è guadagno, perché è stato comprato a caro prezzo e Paolo lo sa molto bene. Senza Cristo la vita non ha più senso. Egli ha la perla di gran valore che è stata trovata da Paolo e da ogni credente e per essa Paolo fa tutto quello che è in suo potere di fare, perché ha un valore incalcolabile. E tutto deve essere fatto di quello che noi possiamo umanamente fare affinché possiamo ereditare le benedizioni di Dio e non rimanere privi di queste benedizioni. Paolo ha conosciuto il vero Dio attraverso la rivelazione del Figlio che gli è apparso. In Atti 9 c'è il racconto di come Paolo ha incontrato il Signore. Era sulla via per Damasco e a un certo punto una luce ha sfolgorato. E Paolo cadde a terra e dice, Chi sei, Signore? E il Signore gli ha detto, Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. E tutto tremante e spaventato disse, Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore gli indica cosa deve fare. E questa è la fede di Paolo, che è la stessa fede che hanno avuto Abramo, Isacco, Giacobbe, uguale a quella di Giuseppe e di Mosè. Il Signore infatti guarda il cuore e sa chi ha il 100% del suo cuore ben disposto verso di Lui. Non inganniamo noi stessi, fratelli, pensando di fare delle cose gradite a Dio quando poi non lo sono. E l'unico modo che possiamo fare per comprenderlo è andare alla parola di Dio e sottometterci a quello che la parola dice. Servono i culti, come abbiamo detto, le riflessioni sentite da altri fratelli. Ma non sono queste, non devono essere la sufficienza questi. Questi sono solo un contorno. La cosa più importante è confrontarci personalmente con la verità del Vangelo e vedere se questo è vero per me oppure no. E quando ci si, come ho già accennato prima, ci si chiude nella propria cameretta e ci si confronta personalmente con la parola di Dio, senza nessuna reticenza, senza nessun riserbo, sinceramente, aprendo veramente il cuore al Signore. Perché se non apriamo veramente il cuore al Signore, vuol dire forse che non crediamo in Lui fino in fondo. Perché se no, a chi uno aprirebbe il proprio cuore? Lo apre solo alla persona di cui ha fiducia. E se apriamo il nostro cuore con fiducia al Signore, siamo sicuri che il Signore ci ricompenserà. Un altro punto c'è scritto che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è il remuneratore di tutti quelli che lo cercano. E questa è la fede di Paolo, di Giuseppe, di cui abbiamo parlato prima. Paolo sembra dire in questa frase, tutto quello che faccio ora è Cristo, il vivere è Cristo, perché il suo Santo Spirito ha preso possesso del suo cuore e lo guida e lo accompagna in ogni momento della sua vita, affinché le prove possano essere un modo attraverso cui il Signore possa manifestare la sua natura in noi, affinché la comunione col Signore sia sempre più vera e forte e genuina e sempre più pura. Che santo si santifica ancora. Sappiamo infatti che nei momenti difficili nella vita di ogni persona, però questo l'abbiamo imparato per esperienza, viene fuori sempre il meglio o il peggio di ciascuno di noi. Però ora che siamo credenti, se una volta usciva il peggio nei momenti difficili, con Gesù deve uscire sempre il meglio di noi, per la nostra edificazione e l'edificazione anche dei fratelli. Perché il Signore vuole che siamo dei credenti, degli uomini e delle donne che spera in Lui, maturi in Cristo. Vuole che siamo maturi, non più bambini che vengono sballottati di qua e di là dalle circostanze. Ma per essere maturi bisogna assumersi le proprie responsabilità di fronte a Dio e constatare quanto il peccato ha lavorato in noi e quanto questo peccato ci può aver indurito e quanto questo peccato sia molto male. E che non possiamo fare nulla per rimediare, se non andare a Gesù con umiltà, vera umiltà, non questione di circostanza, ma avere veramente un cuore contrito nella speranza del suo perdono. Non è che, perché il Signore può anche non concedercelo il perdono, però chi crede sa che il Signore è misericordioso migliaia di volte, perché se uno va sinceramente al Signore, il Signore è disposto a perdonarlo. Perché non è come gli uomini che si pente il Signore. Il Signore non è come gli uomini che ha detto che benedirà in Gesù i suoi figli, lo farà certamente. E poi non siamo noi che dobbiamo dare la misura del Signore, della sua misericordia, della sua vera bontà. Noi non possiamo misurarla. L'unica misura di cui possiamo avere è dell'esperienza che abbiamo nella nostra vita di Gesù Cristo, che per ciascuno di noi è differente. Perché se una persona è stata perdonata 1.000 volte, il Signore aveva in cuore di perdonarlo 1.000 volte, perché sapeva che alla 1.001ª volta quella persona sarebbe cambiato, sarebbe diventato un vero credente, per manifestarsi nella sua vita, per dare gloria al Padre e al Figlio, e non a un uomo, la cui lunghezza di anni è sempre limitata, rapportata alla creazione, rapportata all'eternità del Signore. Chi crede, dice in suo cuore, Signore, ora voglio vedere cosa è in serbo per me. E questo è quello che ho detto io una volta, tanti anni fa, quando ho deciso di battezzarmi. Signore, voglio vedere cosa è in serbo per me. Però dice anche un'altra cosa, un credente, questo l'ho scoperto poi negli anni, che vale veramente la pena credere, perché le benedizioni e le promesse del Signore sono vere. E questo lo dici quando continui a camminare nella fede e vedi che tutte le tue cadute sono state cancellate da Gesù che è salito sulla croce, dal sangue di Cristo che ha purificato per me, ha tolto il peccato che così tanto pesava nella mia vita e ha trasformato una vita frivola, piena di peccato, in una vita felice, anche se magari arrivi a fine settimana stanco morto con le ginocchia che fanno male, però sai che sei felice perché hai la pace del Signore nel cuore e questa pace è un premio che non ha prezzo, fratelli, non ha prezzo. Signore, che vuoi che io faccia? Diceva Paolo. E non ha detto, Signore, sei d'accordo che io faccia questo dopo aver già deciso quello che voleva fare Paolo. Paolo non ha parlato così. Paolo ha detto, Signore, cosa vuoi che io faccia? Non ha deciso e poi messo di fronte la sua decisione ai piedi del Signore, per vedere se il Signore era d'accordo, se quello che lui voleva fare era giusto, andava bene per il Signore. No, no, Paolo ha detto, Signore, che vuoi che io faccia? Persone che si comportano così, cioè che prima decidono e poi pongono la propria decisione ai piedi del Signore, forse non hanno conosciuto veramente il vero Dio, ne hanno una visione distorta. E qui veniamo al racconto di Caleb e di Giosuè, che anche questo è un racconto meraviglioso. Allora il Signore ha posto di fronte la terra promessa, ha posto a tutta una generazione la terra promessa davanti ai loro occhi. Essi furono inviati ad esplorare la terra di Canaan per vedere se era una buona terra. Sappiamo che assieme a Caleb e Giosuè c'erano altri 10 persone, 10 esploratori. Ciascuno era stato scelto tra le persone notabili, cioè più influenti, più importanti uno per ogni tribù di Israele, che erano 12. Erano di sicuro persone rinomate, magari all'epoca famosi, però per quanto riguarda la fede sono stati degli esempi mediocri. Solo Caleb e Giosuè videro veramente con i loro occhi cos'era veramente la terra promessa e che poteva essere veramente una benedizione reale per tutto il popolo di Israele. Così chi crede sa che il Signore ha in serbo benedizioni su benedizioni per chi spera in Lui, indipendentemente dalle circostanze in cui si trova. Su uno non ho mai avuto problemi economici, non può sapere di persona come il Signore gli dà quello che gli serve e quando gli serve. Su uno non ho mai avuto problemi di salute, non può sapere come il Signore si manifesta più intensamente, è vero. E lo sostiene in questi momenti molto difficili. Chi non ha mai provato il perdono del Signore non può sapere quanto è misericordioso il Signore, nonostante se stesso. Nel racconto di Numeri, 10 esploratori morirono, tutti quanti per piaghe tremende. C'è scritto: morirono per delle piaghe, perché avevano disprezzato la terra che il Signore gli voleva dare. E di queste 10 persone, se uno riflette bene, non ci si ricorda più. Ci si ricorda solo di Caleb e di Giosuè. Chi sono gli altri? Li abbiamo nominati perché nella Bibbia sono stati nominati. Però uno quando ricorda questo episodio, chi si ricorda? Ci si ricorda solo di Caleb e di Giosuè, che sono stati degli uomini di fede. Come Rahab, la prostituta, che ha nascosto le spie, nonostante fosse una prostituta. Nella terra che esploravano c'erano i giganti, città fortificate, uomini valorosi. E cosa hanno prodotto questo? I momenti difficili, cosa hanno prodotto nella fede di queste persone? Nella fede di Caleb e Giosuè hanno prodotto dei frutti buoni e questi frutti li hanno portati indietro. E sono un grappolo d'uva talmente grande che doveva essere portato con 2 stanghe. È veramente una terra dove scorre il latte e il miele. E questi sono i frutti che la fede di Caleb e Giosuè ha permesso di portare indietro a Mosè, che ricordiamoci erano appena usciti dall'Egitto, dal passaggio del Mar Rosso. E invece gli altri 10 cosa videro? Videro solo difficoltà. Ci sono problemi, difficoltà, ci sono i giganti, città fortificate, noi moriremo di sicuro perché sono troppo forti per noi. Questo compito che il Signore ci chiede è troppo difficile, troppo arduo, perché loro guardavano solo se stessi, non guardavano la potenza del Signore, fratelli. E per questo morirono. Ma poi fecero una cosa molto grave, molto molto grave, se non andiamo a prendere il racconto. Mormorarono, l'assemblea alzò la voce e diede alte grida. Quella notte il popolo pianse, ma non pianse di gioia come il pianto di chi crede perché sa che il Signore interviene e va di fianco a lui, ma piansero perché erano veramente disperati, perché non avevano visto la benedizione del Signore, non potevano vederla perché non avevano fede. Mormorarono contro Mosè e Aronne e dissero: fossimo morti nel paese d'Egitto. O fossimo morti in questo deserto. E poi cosa gli dice? Non sarebbe meglio per noi ritornare in Egitto? E si dissero l'un l'altro: scegliamo un capo e torniamo in Egitto. Ho sentito di recente che questa parola capo nel testo ebraico ha un significato molto, molto più profondo, è un significato spirituale, vuol dire scegliamo un'altra autorità spirituale sopra di noi. Quindi hanno rigettato completamente il Signore, perché non hanno creduto alle promesse del Signore. Ma poi, se osserviamo con attenzione, Caleb e Giosuè riportarono un resoconto dettagliato e reale. Ci sono veramente delle benedizioni se entriamo in questa terra. Mentre gli altri 10 hanno parlato male, delle benedizioni del Signore. E questo parlare male delle benedizioni ha fatto sì che il popolo si scoraggiasse. E il popolo, quando si è scoraggiato, ha rifiutato il Signore perché ha detto: scegliamo un altro capo. Vedete come qui erano persone notabili e avevano il compito, avevano un compito di esplorare il paese. Però col fatto che hanno riportato un resoconto falso e hanno parlato male delle promesse del Signore, hanno fatto cadere in peccato anche il popolo. Vedete come reagiscono le persone nei momenti difficili, e questo per Israele era un momento molto difficile, erano fuggiti dall'Egitto passando il Mar Rosso, però dovevano entrare nella terra promessa e non sapevano com'era questa terra. Allora il Signore giustamente gli dice: mandate degli esploratori per vedere. Constatate con i vostri occhi che questa può essere una benedizione per voi. Lascia la possibilità ancora di guardare prima di buttarsi nell'impresa, perché il Signore fa le cose per gradi, è ordinato, non fa le cose a caso il Signore. E li fa andare gli esploratori, però solo due sono andati con fede, sono Caleb e Giosuè, di cui ci si ricorda. Gli altri sono andati e si sono subito spaventati perché non avevano fede nel Signore. Eppure il Signore li aveva fatti uscire dall'Egitto, attraverso il Mar Rosso, le piaghe d'Egitto, avevano assistito a tutte queste meraviglie del Signore e alla fine non hanno creduto alla sua promessa. Nel Salmo 16, al versetto 8, chi si affida a Dio parla così: io continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Se l'Eterno è davanti ai miei occhi, vuol dire che io sono dietro di lui. Se no non avrebbe scritto così il salmista. Così è nella vita, fratelli. Vai tu, Signore, davanti a me. Io però ti vengo dietro, perché so che ho fiducia in te. Risolvi, se così vuoi, questo mio problema che così tanto mi assilla, e così tanto mi preoccupa, e così tanto mi fa star male. E io starò comunque vada dietro di te, Signore, perché tu sei la mia avanguardia e sei anche la mia retroguardia, poiché è la presenza dell'Eterno che costituisce il premio e la benedizione. Nel Salmo 37 il salmista dice sempre così: prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua via. Nella nostra versione c'è scritto sorte, ma la parola in ebraico significa rimetti la tua via nell'Eterno, confida in Lui ed Egli agirà. Fratelli, questi versetti che abbiamo letto oggi vogliono essere un incoraggiamento ad abbandonare il controllo della nostra vita, a lasciar perdere di voler controllare la nostra vita, a sciogliere gli ormeggi che ci legano, affinché il Signore operi nelle nostre vite in modo meraviglioso, perché sono veramente buone le sue promesse e vale veramente la pena credere nella sua parola. Poiché c'è scritto ancora nel Salmo 37, i benedetti del Signore erediteranno la terra. E Caleb e Giosuè l'hanno ereditata la terra e la discendenza loro. E questa terra promessa per noi che crediamo, grazie ai meriti di Gesù che si è acquistato salendo sulla croce, ha acquistato per noi una salvezza eterna. E queste promesse della nuova terra, nuova promessa per noi, è la nuova Gerusalemme, quella celeste, in cui abita la giustizia e che ogni credente aspetta, come diceva Paolo, con trepidazione. Vogliamo lodare oggi il Signore, io voglio lodarlo col mio cuore, veramente, senza musica e canti, ma con un cuore veramente gonfio di gioia e di riconoscenza verso questo Dio che non vediamo, che però è venuto a abitare nelle nostre vite, nelle nostre famiglie. E questa è la differenza che può fare solo il Signore, fratelli. Il Signore non si stanca di perdonare, perché sa che arriva il momento che ogni persona che è destinata a credere cambierà vita e veramente camminerà con forza e determinazione la via della fede. Porterà a compimento l'opera che ha iniziato in ciascuno di noi, Signore, perché il Signore è fedele. Solo non comportiamoci come gli altri 10 esploratori che non hanno avuto fede. Ma la cosa importante è che rispondiamo con gioia al Signore. E se rispondiamo con gioia e con slancio di cuore, il Signore è capace di cambiarci, è capace di renderci adatti, fortificarci, anche di fronte alle difficoltà della vita. Infatti un credente, come abbiamo già detto qualche volta, vede sempre il bicchiere mezzo pieno e non lo vede mezzo vuoto. Perché spera nel Signore, sa che il Signore interverrà al momento opportuno e dice: c'è questa grande difficoltà nella mia vita. Vediamo come il Signore l'affronta e io starò con Lui. Amen.
Grazie.